En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Capítulo 16, da 9 a 20. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Io ho già anticipato ieri che questo brano, questa finale del Vangelo secondo Marco, con ogni probabilità non è originale, non è scritta o redatta da Marco stesso, ma invece aggiunta dalla sua chiesa o dai suoi discepoli che, avendo saputo, conosciuto altre testimonianze della risurrezione, hanno pensato bene metterle per iscritto. Sul foglio vi metto anche tutte le citazioni dei Vangeli che raccontano queste altre apparizioni, manifestazioni di Gesù ai discepoli. In particolare Giovanni e Luca e per la seconda parte anche gli Atti degli Apostoli. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, questo l'aveva già detto nella sua introduzione Marco, Gesù apparve prima a Maria di Magdala. Ecco, questa apparizione la conosciamo appunto dal Vangelo secondo Giovanni e Luca, che la descrivono con un bel po' di particolari e anche di dialoghi. E qui aggiunge: dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Quindi le persone a cui Gesù appare risorto non sono i più santi del mondo, ma sono quelli che sono maggiormente riconoscenti a Gesù, che maggiormente possono dire le loro grazie o che hanno un amore più grande proprio perché sono stati molto perdonati. Cosa vuol dire dalla quale avevo scacciato 7 demoni? C'è stato qualcuno che li ha contati? Questo modo di dire è un modo di dire per farci capire la gravità della situazione in cui si trovava, o una grave malattia o proprio anche una grave situazione di impossibilità a vivere secondo gli insegnamenti di Dio, secondo la sua legge, o una grave sofferenza comunque spirituale, psicologica, morale, pur essendo stata in una situazione così di sofferenza così grave. Ecco, Gesù appare a lei, si manifesta a lei. Questa andò a annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Che fossero in lutto e in pianto non ce l'ha detto nessun altro evangelista. Giovanni ci ha detto che tenevano le porte chiuse, ma per paura, ma che erano in lutto e in pianto, ce lo dice Marco adesso. Stavano soffrendo e noi possiamo immaginarlo. Avevano vissuto 3 anni con Gesù, avevano coltivato speranze e sappiamo anche dalle testimonianze di Marco stesso delle speranze che non erano proprio secondo le promesse di Gesù. Non, certe cose non le avevano afferrate, capite, e ci vorrà ancora tempo, ci vorrà lo Spirito Santo perché capiscano in profondità il vero significato di quello che aveva detto loro e aveva promesso loro Gesù. Quindi erano in lutto e in pianto, la loro situazione era di quasi, o senza quasi, di disperazione. Abbiamo perso tempo, adesso cosa facciamo? Non sappiamo come andrà avanti la nostra vita. Dovremo tornare alle nostre occupazioni di prima? E di fatto San Giovanni ci dice che quando si trovano poi in Galilea, Pietro, Simone, a un certo punto dice, beh, io vado a pescare, cosa facciamo qui? Io vado a pescare. Erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro e questo ce lo racconta con molti particolari San Luca, quindi può darsi che gli autori di questo brano hanno raccolto e riassunto questa apparizione di Gesù ai 2 di Emmaus mentre erano in cammino verso la campagna, proprio come racconta Luca. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, come ha raccontato Luca, ma non credettero neppure a loro. Qui sembra che si voglia sottolineare proprio questo aspetto, metterlo ben bene in evidenza, che gli apostoli non credettero a Maria di Magdala, ma neanche, pazienza è una donna, ma neanche a 2 uomini che portano la loro testimonianza, e la testimonianza di 2 uomini è degna di fede. Eppure non credettero neppure a loro. Questo è messo bene in evidenza, non solo, ma questo fatto per la 3ª volta lo mette in evidenza Gesù stesso. Alla fine apparve anche agli 11, finalmente. L'avevano già sentito, ma non avevano creduto, apparve a loro. Mentre erano a tavola, e questo è interessante, è anche bello per noi, così che possiamo dare importanza al nostro stare a tavola insieme. È momento di comunione. Mentre erano a tavola, cosa vuol dire? Mentre vivono un momento, un tempo, un'ora o più di comunione tra di loro. Ricordate che Gesù aveva detto nel Vangelo secondo Matteo: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Ecco, apparve mentre erano a tavola. E cosa fa? Prima di tutto li rimproverò per la loro incredulità. Ecco che Gesù questa loro incredulità non la lascia passare, li rimprovera. È bello vedere che Gesù non li rimprovera perché sono scappati nell'orto degli ulivi. Non li rimprovera perché non hanno pregato, non hanno vegliato. Non li rimprovera perché non c'erano con le donne sotto la sua croce. Li rimprovera perché non hanno creduto alla testimonianza di Maria, di Maddalena, non hanno creduto ai due che l'avevano incontrato, l'avevano visto, per questo li rimprovera. E credo che allora anche noi dobbiamo fare attenzione a quello che ci dicono i nostri fratelli, a quelli che hanno avuto esperienza della presenza di Gesù risorto. Dobbiamo tenere non solo gli occhi aperti, ma prima di tutto gli orecchi aperti, perché possono esserci dei fratelli che hanno visto, che ci dicono, che ci testimoniano la loro esperienza con Gesù. Li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risorto. Nessun altro evangelista ci racconta un incontro così duro con Gesù. Gli altri ci dicono che Gesù appena li ha incontrati ha detto pace a voi, ma prima di dire pace a voi che Gesù li bastona. È anche bello vedere che Gesù appare a loro non subito facendo festa, ma vuol mettere a posto certe cose. E dopo può godere con loro, anzi, dopo fa loro gustare la fiducia che egli nonostante tutto conserva in loro. Avrebbe potuto dire qui c'è tutto da rifare? No, andate in tutto il mondo. Una fiducia più grande di questa non può dimostrare. Per noi cosa può voler dire? Anche se il Signore ci dà grandi compiti, ciò non vuol dire che non possiamo essere rimproverati da Lui. Quindi anche i grandi compiti che riceviamo dal Signore non ci devono inorgoglire, ma noi dobbiamo rimanere nell'umiltà. Bassi, bassi, diceva Papa Giovanni Paolo I. Dobbiamo rimanere sempre umili, perché il nostro peccato è più grande ed è peggiore di quello delle persone che incontreremo andando in tutto il mondo. Perché se quelli non crederanno subito alla nostra testimonianza, non possiamo rimproverarli noi. Noi abbiamo negli orecchi ancora il rimprovero del Signore che ha fatto a noi. Noi abbiamo impiegato più di loro, più di quelli che incontreremo e che ci prenderanno in giro, abbiamo impiegato più di loro a credere. Andate in tutto il mondo, quindi nonostante tutto Gesù manifesta questa grande fiducia e dà loro questo grande compito. Finora non l'aveva mai detto. Finora aveva detto, quando li ha mandati, fermatevi in Giudea o in Galilea, fermatevi nel popolo di Israele. Adesso invece andate in tutto il mondo, che vuol dire andate ad incontrare anche i popoli pagani. Andate ad incontrare tutta la gente, non importa quale religione vivano, sono comunque pagani, diremmo noi, cioè al di fuori della vera fede. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Proclamate è un termine che dice annunciare con ufficialità, è il termine adoperato per i banditori dei decreti regali dei re. Devono annunciare il regno, è un regno di Dio, quindi è un predicare o un proclamare. Più ufficiale di così, devono bandire, essere banditori di una notizia che non si è mai sentita, più grande di quella di tutti i banditori dell'imperatore di Roma. E proclamate il Vangelo, cioè la buona notizia. Qui la parola Vangelo non indica un libro, ma quella notizia che poi è stata anche consegnata a un libro. Ma la buona notizia è quella che Dio ha misericordia e ama tutti, e per dirlo, per farlo vedere, per farla gustare questa misericordia, ha mandato il suo figlio a morire e a risorgere per loro. Proclamate il Vangelo a ogni creatura. A ogni creatura qui non si intende alle piante e alle pietre. A ogni creatura è una parola normale per dire a ogni uomo che vive sulla terra, non importa quale fede professi, non importa quale lingua parli, non importa dove viva, a ogni creatura. Il fatto che gli uomini vengano chiamati creature è importante, era importante allora ed è importante oggi. Perché? Perché allora, come oggi, nel mondo ci sono credenze varie, e anche da noi oggi si diffonde la credenza che viene dall'Oriente, dall'Estremo Oriente, dall'India, e che dice che l'uomo non è creatura, l'uomo è un pezzetto di Dio. E allora, se l'uomo è un pezzetto di Dio, non fa peccati. Sentite ancora voi la parola peccato? Se non fa peccati, non ha bisogno di perdono. Sentite ancora la parola perdono nel mondo? Se non ha peccati e non ha bisogno di perdono, non serve un redentore, un salvatore. Ognuno cosa mai, se si trova un po' che non si vede la sua divinità, sarà già da solo a ricostituirsi un po', mettersi nelle fila giuste con esercizi vari, chiamateli come li chiamano, io non ripeto i nomi, nelle credenze che vengono dall'Estremo Oriente e che si sono diffuse e si diffondono con grande rapidità anche nel nostro mondo cristiano, perché la fede cristiana non è più conosciuta, non è più vissuta. Allora, ecco, importante che dica ad ogni creatura, gli uomini sono creature di Dio. devono dire: sono creato, quindi devo vivere con riconoscenza. Riconoscenza che vuol dire non solo dire grazie, ma vuol dire anche riconoscere qualcuno che mi ha dato la vita. E quindi vivo secondo i suoi insegnamenti, secondo le sue istruzioni. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi crederà? Che cosa crede? La risurrezione di Gesù. Che Gesù è vivo dopo la morte. Chi crederà? È questa fede che voleva vedere negli undici Gesù. Ed è questa fede che si devono proclamare. Chi crederà al Vangelo, sottinteso, ma non basta che uno creda nel suo cuore. Questa fede deve essere manifestata e condivisa con gli altri. E quindi chi crederà e sarà battezzato. Essere battezzato vuol dire che la sua fede la manifesta insieme con la Chiesa che lo battezza. E si fa battezzare dalla Chiesa, riconosce quindi un'autorità sulla propria vita tra gli uomini. C'è l'autorità della Chiesa. Questo lo ripeterà anche San Paolo nella lettera ai Romani 10:10, quando dirà: chi crede con il cuore crede per la propria giustificazione. È una cosa bella che uno creda con il cuore, è giustificato, Dio lo vede con simpatia quello, però per la salvezza deve fare la professione di fede con la bocca, cioè deve manifestarla la sua fede perché la sua salvezza sia operante, altrimenti quell'uomo rimane ancora, si nasconde. Rimane succube ancora di questo mondo, così come, ricordate, Pietro è rimasto tra i nemici di Gesù a scaldarsi al fuoco, perché non aveva avuto amore, fede, umiltà, coraggio di far la sua professione di fede con la bocca, cioè di manifestare la sua fede in Gesù. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. E qui sarà salvato non vuol dire solo andrà in paradiso alla fine, ma vuol dire anche qui in questo mondo sarà salvato dall'influsso degli spiriti del mondo, dall'influsso del maligno che gira in questo mondo e vuol tenere sotto tutti gli uomini. Sotto di sé sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Cosa vuol dire? Che c'è qualcuno che deve star lì col fucile spianato, se non credi ti sparo? Qui quel sarà condannato non vuol dire altro che se uno non crede rimane come era prima, quindi rimane nella sua situazione di sottomissione al maligno, nella sua sottomissione, nella sua condizione di sottomissione alle credenze di questo mondo. E voi sapete quali sono le credenze? No, non lo sapete, o lo sapete troppo poco. Dovreste andare in giro nel mondo a vedere quali sono tutte le piccole e grandi schiavitù che tengono gli uomini nella sofferenza. Quante cose strane, noi non lo sappiamo perché siamo stati liberati. Viviamo di rendita di una liberazione che ci è voluto forse qualche secolo o anche di più, perché i primi cristiani siano liberati da tutte le schiavitù a cui erano sottomessi. Conosciamo quelle un po', quelle degli ebrei, le conosciamo dal Vangelo, ma sapesse quante ne hanno ancora gli ebrei, schiavitù alimentari, schiavitù di altro tipo, oppure quelle che hanno i musulmani o quelle che hanno gli indiani. Voi accavallate tranquillamente le gambe. Ma se foste in una casa di musulmani non potreste. Li offendereste perché fare una croce con le gambe. Non potreste soffiarvi il naso in casa di zufolare. Voi lo fate per manifestare allegria, assolutamente, e chiamare il diavolo. E così tante altre cose, vivreste in una schiavitù che, di cui non abbiamo l'idea. Chi non crederà sarà condannato, resterà nella sua sofferenza, resterà in una vita che per lui è una condanna. Dobbiamo leggerla così, questa parola. Non è Dio che condanna chi non crede, ma chi non crede rimane nella sua situazione, e la sua situazione è una condanna, è un essere in prigione, è un aver le mani legate, un aver la bocca tappata, un aver le gambe paralizzate. Non si può fare, non si può vivere con libertà. E poi aggiunge Gesù, e queste parole riassumono ormai, già quando scrivono qui i discepoli di San Marco, riassumono l'esperienza degli apostoli e l'esperienza della Chiesa. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, non solo gli apostoli, non solo i missionari del Vangelo, ma quelli che credono. Quindi tutti i credenti, tutti i cristiani, ci sono dei segni che accompagnano la loro vita. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Che bello! I credenti godono di queste realtà. Primo, nel mio nome scacceranno demoni. Da dove li scacciano? Non lo dice qui Gesù. Noi possiamo capirlo prima di tutto da se stessi. Quanti demoni dobbiamo scacciare da noi stessi? E lo facciamo pregando, ubbidendo a Gesù. Se ne vanno tanti demoni, oppure anche dagli altri, vivendo in un clima di amore tanti demoni scappano, vivendo nella fede in Gesù tanti demoni scappano senza bisogno di dirglielo, qualche volta anche bisogna dirglielo, quindi scacceranno demoni vuol dire che ci sarà qualche esorcista per qualche caso più grave e manderà via i demoni, e questa è una realtà che accompagna la vita della Chiesa ed è anche molto attuale e molto diffusa in tutta la Chiesa. Parleranno lingue nuove. Certo, se vanno in tutto il mondo devono parlare lingue nuove, dovranno impararle, faranno fatica, parleranno lingue nuove. Può darsi che in qualche occasione il Signore dia anche di parlare una lingua nuova senza fatica, senza averla imparata. E qualche volta si sente raccontare anche qualche caso di questo tipo. Ne ho sentiti raccontare anch'io qualcuno. A Hong Kong, anni fa, si è trovato uno dell'interno della Cina che era riuscito a scappare. E si è trovato in un gruppo di preghiera e li pregavano, c'era chi pregava in lingue, e questo qui a un certo punto si sente dare un messaggio nel suo dialetto dell'interno del vaccino che lì non potevano saperlo. Uno ha parlato il cinese, ma il dialetto del suo paesino, e gli ha dato un messaggio da parte del Signore. Una suora in Africa, chissà perché, non so se si è persa o cosa, si è trovata in mezzo a una tribù di cannibali, e quando ha visto che cominciavano a guardarla con un certo desiderio, allora lei, spaventata, ha cominciato a parlare e non sapeva cosa diceva. Gli venivano fuori parole strane e gli altri sono rimasti, cosa hanno capito. Hanno voluto che la suora impari la loro lingua e resti lì con loro. Parleranno lingue nuove. Prenderanno in mano serpenti. Questo non lo so, chissà quante volte è successo tra i missionari che sono stati salvati dai serpenti o anche dal morso dei serpenti, ma uno lo conosciamo dagli Atti degli Apostoli, quando Paolo è arrivato a Malta, ha preso su un fascio di una fascina di strame di legna per buttarla nel fuoco, c'era dentro una vipera, si è appesa alla sua mano. Tutti ormai gli abitanti del posto, sicuri, aspettavano di vederlo cadere a terra morto, e invece poi tranquillo. E se verranno qualche veleno, non recherà loro danno. Lo si racconta di Sant'Antonio di Padova, ma chissà quante volte può essere successo. Forse anche a voi, forse anche a me, boh. Non mi è successo alcun danno. C'è stato qui un prete africano, ci ha raccontato che dopo la sua ordinazione è tornato al suo villaggio e è andato a trovare sua zia. E la zia gli ha offerto una ciotola da bere. E lui, prima di berla, l'ha benedetta. E mentre la benediceva, si è spezzata. E allora la zia, tutta disperata, a chiedergli perdono, ci aveva messo il veleno, perché aveva invidia. Il figlio di sua sorella sì, e suo figlio no, diventato prete. Aveva invidia, e allora avanti e farlo fuori. Non recherà loro danno. Non meravigliatevi che ci sia l'invidia, è normale. Anche in ambiente tranquillo, se bello, musulmano, voi non potete dire di un bambino che bel bambino. Non potete dire niente di peggio, perché è segno che avete invidia. Se avete invidia, gli fate il malocchio. Se gli fate il malocchio, poi chissà cosa gli succede. A uno è morta, a uno di un che conosciamo noi, è morta una mucca. Lui è ancora convinto, dopo anni, anche se gli hanno spiegato che è stata la conseguenza di un qualcosa di sbagliato che ha fatto lui, no, lui è convinto, l'invidia della vicina. È morta per quello. E la vicina si è lasciata convincere, deve chiedere scusa. Ma forse è anche stato vero che lei vedeva sta mucca più bella della sua, e allora l'invidia c'è dentro così tanto che tutti sono convinti che porta effetto. Quindi se vedete un bel bambino, al massimo potete dire: oh, Dio ha fatto l'ha fatto diventare bello. Dovete metterlo sul piano dell'opera di Dio, ma non guai se dite che bel bambino. Non recherà loro danno, e questo era a proposito del veleno, che è molto facile, quindi in ambienti non risanati. come sono gli ambienti, non solo persone, ambienti cristianizzati, evangelizzati, sono risanati da queste invidie che sono la base della vita. L'invidia, la sfiducia di uni degli altri, perché anche la menzogna fa parte come l'invidia della vita degli uomini. Il mondo è sotto il potere di Satana, diceva San Pietro. Quindi la base di tutti i rapporti umani sono menzogna e invidia. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Bene, qui non vi porto esempi perché conoscete anche voi tanti fatti, non solo dalla vita dei santi, ma anche dalla vita dei cristiani normali, sia non solo quelli che vanno a Lourdes, ma anche di gente per cui magari voi avete pregato o che avete in qualche modo benedetto con il vostro pensiero, con la vostra mano. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Così anche questo autore riassume quello che ci dicono gli Atti degli Apostoli. L'ascensione e la glorificazione, l'esaltazione di Gesù. Sedette alla destra di Dio. Che significa? Adesso è Lui il giudice di tutto il mondo. Quindi le sue parole le dobbiamo conservare bene, perché Lui giudicherà secondo quello che pensa Lui, non secondo quello che pensiamo noi. Quello che pensa Lui ce l'ha detto. Quindi le sue parole le conserviamo, non solo sul libro, cioè è possibile anche nel cuore. E lo Spirito Santo, ci diceva Gesù nel Vangelo di Giovanni, ce le ricorderà queste parole. E saranno preziose per noi, perché in base ad esse saremo giudicati da Lui, perché siede alla destra di Dio. Allora essi partirono, ubbidienti gli apostoli. Qui questi autori non ci dicono la fatica che hanno fatto ad andare o come, dove hanno cominciato, prima in Samaria, in Giudea, e poi hanno dovuto essere cacciati via per andare ancora più lontano. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Quindi questi autori che aggiungono al Vangelo secondo Marco hanno già esperienza, sono già passati degli anni, si è già realizzato, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Sperimentavano la presenza del Signore nei miracoli che succedevano. Per cui nessuno diceva, San Pietro ha fatto miracoli. No, il Signore li ha fatti mentre Pietro predicava il Vangelo. E allora ricordate la risurrezione di Tabità, Gazzella, o di la guarigione di Enea, paralitico, e altri miracoli di Pietro quando passava. Li mettevano lì le barelle degli ammalati o li portavano perché la sua ombra li toccasse. Quindi lui non doveva fare niente, neanche guardarli, bastava che la sua ombra arrivasse a Tiro, non a Tiro città, ma che arrivasse la sua ombra. E Paolo, anche di Paolo sono raccontati diversi miracoli, segni della presenza di Gesù con loro. Mentre il Signore agiva insieme con loro, e per che motivo agiva, per che motivo fa i miracoli il Signore? Confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Confermava la parola Ecco a cosa serve. Cos'è importante? No, importante è la parola. I miracoli servono solo per confermarla quando ci sono increduli. Per i credenti non servono i miracoli, credono alla parola, non hanno bisogno, perché l'importante è la parola. La parola si intende quella che Gesù ha consegnato a loro da annunciare a tutti. Ecco, quindi Gesù stesso si sente continuamente responsabile della sua parola. Non importa chi l'annuncia. Chi l'annuncia può essere santo, può essere meno santo, può essere pauroso, può essere coraggioso, può essere intelligente, può essere non intelligente e ignorante. La parola interessa. Non interessa neanche l'annunciatore. Certo che l'annunciatore, almeno questa obbedienza di annunciare la parola, deve averla e non deve rimanere muto. La parola può essere annunciata anche e soprattutto con la vita, e allora porta una luce più forte e ha una forza in sé molto più convincente, che non se fosse annunciata solo a parole. La parola, Gesù accompagna la parola, quella pronunciata, soprattutto quella vissuta. Ecco quindi che termina così con la visuale degli, o con la visione degli annunciatori della parola di Gesù in tutto il mondo, che non si stancano di portare ovunque l'annuncio della morte di Gesù per noi e della sua risurrezione per essere con noi. È in cielo, ma continua a operare con noi, quindi manifesta che non ci lascia soli, non ci ha abbandonati. Anzi, io sono con voi tutti i giorni, così con queste parole termina invece il Vangelo secondo Matteo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ce lo lascia capire anche Marco la stessa cosa, dicendo che continua a accompagnare gli annunciatori della sua parola con i segni e i prodigi. Vieni, Signore Gesù.
Vieni, Signore Gesù.
Alleluia.
Alleluia.